Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran respinge l'accusa di Tel Aviv su attacco anti-israeliano ad Atene. Incontro degli ambasciatori di Iran, Arabia Saudita e Siria in Iraq. Prigionieri palestinesi malati di cancro muoiono per assenza di cure. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, giovedì 30 marzo 2023. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro speciale dedicato al sacro mese del Ramadan. Grazie per l'ascolto, a tra poco. L'ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran ad Atene ha respinto categoricamente l'accusa da parte del regime sionista sul presunto coinvolgimento iraniano nell'attacco contro un ristorante ebraico nella capitale della Grecia. Mercoledì agenti della sicurezza della Grecia hanno arrestato due cittadini pakistani con l'accusa di aver pianificato un attacco ad un ristorante ebraico ad Atene. Gli ambasciatori di Iran, Arabia Saudita, Siria in Iraq si sono incontrati a margine del banchetto del Iftar, pasto serale per interrompere il digiuno nel sacro mese del Ramadan. Un banchetto dell'Iftar offerto dall'ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran all'incontro ospitato da Mohammad Kazem Sadegh, ambasciatore iraniano in Iraq. Erano presenti anche gli ambasciatori di paesi come Giordania, Kuwait, Libano, Afghanistan, Mauritania. All'incontro era presente anche l'ambasciatore della Russia. A margine di questo incontro, gli ambasciatori di Iran, Siria, Arabia Saudita in Iraq hanno parlato in un clima amichevole e positivo. Dal 2021 il numero di prigionieri palestinesi che soffrono di cancro e tumori nelle carceri israeliane è aumentato notevolmente, purtroppo, secondo il centro di prigionieri palestinesi, 24 detenuti soffrono diversi tipi e livelli di cancro, tumori. Alcuni dei prigionieri palestinesi malati di cancro sono stati sottoposti a interventi chirurgici. Però il centro per i detenuti palestinesi accusa l'autorità d'occupazione israeliana di trascurare dal punto di vista medico i prigionieri malati di cancro e trattenerli in dure condizioni di carcerazione. Restiamo nei territori occupati, coloni di nuovo invadono le spianate di Al-Aqsa. Il rabbino ultra-ortodosso Glechica ha invaso i cortili della moschea Al-Aqsa insieme ad altri coloni per sesto giorno, proprio nel sesto giorno del mese sacro del Ramadan. 85 ebrei estremisti erano entrati nella moschea attraverso la porta di Al-Maghribiyeh e hanno visitato cortili in diversi gruppi sotto la stretta protezione della polizia del regime sionista. Cambiamo pagina. Secondo funzionari militari inglesi, addestramento dei soldati ucraini per maneggiare carri armati Challenger 2 è stato completato. Il ministro della difesa inglese ha pubblicato un documento sul processo di addestramento che mostra tra gli altri episodi come le truppe di Kiev abbiano ricevuto addestramento all'uso dei proiettili all'uranio impoverito, le cui forniture erano state annunciate da Londra la scorsa settimana, malgrado gli avvertimenti da parte della Russia. L'esercito americano ha annunciato dallo schianto di due elicotteri delle sue truppe in Kentucky, nel sud del paese. Due elicotteri militari sono caduti nella contea di Trigg durante una missione di addestramento routine. Erdogan, il presidente turco, ha detto Putin potrebbe recarsi in Turchia il 27 aprile per l'inaugurazione della centrale nucleare turca di Akuya nel sud del paese, finanziata da parte russa. Vaticano, Papa Francesco in ospedale per un'infezione respiratoria. E Africa, tour diplomatico della vicepresidente Kamala Harris. Di questo argomento vi parlerò nello spazio dedicato al commento di oggi. Grazie per l'attenzione, a tra poco. La nuova guerra fredda degli Stati Uniti si combatte in Africa. La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha iniziato la sua visita in Ghana, prima tappa di un tour diplomatico in Africa di 7 giorni, che successivamente lo ha visto visitare la Tanzania e poi lo Zambia. La missione, che ha l'obiettivo di dare seguito agli impegni raggiunti in occasione del vertice USA-Africa che il presidente statunitense Joe Biden ha ospitato a Washington dicembre 2022, la Harris è il quinto esponente dell'amministrazione Biden a visitare il continente. Arrivata ad Accra, capitale ghanese, Harris ha auspicato di voler promuovere la crescita economica e la sicurezza alimentare e accogliendo con favore la possibilità di essere testimone in prima persona della innovazione e creatività che si sta verificando in questo proprio continente. Come evidenziato dalla Casa Bianca alla vigilia della partenza, il viaggio di Harris rientra nella nuova strategia per l'Africa annunciata dal segretario di Stato Anthony Blinken durante la sua visita in Sudafrica agosto scorso, e in seguito rilanciata in occasione del vertice USA-Africa di dicembre, una strategia che punta essenzialmente sul rafforzamento dei partenariati pubblico privati come chiave essenziale per riaffermare la centralità degli Stati Uniti e contrastare la concorrenza della Cina nel continente africano. E su questa strategia che insiste la Harris durante i colloqui che ha avuto con interlocutori africani, con i quali ha discusso in particolare della sicurezza regionale, delle relazioni commerciali, di democrazia e buon governo, del sostegno alle regole e alle norme internazionali, degli impianti dell'operazione militare speciale russa in Ucraina. La visita della Harris va inoltre inquadrata nell'ambito della competizione globale tra Stati Uniti e Cina, competizione che si riflette in numerose aree del mondo, tra cui appunto l'Africa. In questo senso Washington punta a rafforzare i legami con l'Africa per arginare la costante penetrazione della Cina guadagnata nel continente attraverso il commercio, gli investimenti e quella che i detrattori definiscono la trappola del debito. Dal 2000 Pechino, del resto, tiene ogni 3 anni un incontro con le controparti africane, e il commercio cinese con l'Africa ha un volume circa 4 volte più grande di quello degli Stati Uniti.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
Ramadan, il banchetto di Dio. Nel nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. È iniziato il mese di Ramadan, il mese del digiuno, della preghiera e della misericordia di Dio nei confronti dei suoi servi. Con la serie Ramadan, il banchetto di Dio, cercheremo di farvi conoscere meglio questo mese. Restate con noi.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
Per ogni giorno del mese di Ramadan è bene recitare una breve invocazione. Iniziamo con la preghiera del settimo giorno di questo mese. Amici, alzate insieme a noi le mani verso il cielo. Prima ascolterete la lettura in arabo e poi la traduzione in italiano.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni fihi 'ala siyamihi wa qiyamihi. وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين
والله aiutami a rispettare il digiuno e ad offrire le preghiere in questo mese. Proteggimi dall'errore e dal peccato. Riversa su di me il tuo ricordo e la riconoscenza attraverso la tua continua guida, o guida dei credenti. Amici, proseguiamo con altre preghiere tratte direttamente dal Sacro Corano. O Signor nostro, fai di noi, dei musulmani e della nostra discendenza, una comunità musulmana. Mostraci i riti e accetta il nostro pentimento. In verità tu sei il perdonatore, il misericordioso. O ancora leggiamo insieme queste due preghiere che venivano fatte dal profeta Abramo, la pace sia con lui, che il Corano ci fa conoscere. O Signore, concedi a me e una parte della mia progenie di assolvere all'orazione. Esaudisci la mia preghiera, o Signor nostro. O Signor nostro, perdona a me, ai miei genitori e ai credenti nel giorno in cui si tireranno le somme. Venerato profeta dell'Islam, la pace sia con lui e con la sua immacolata famiglia, disse: l'Islam è come un albero solido e imponente, e la sua radice sono la fede e le sue vene sono la salat, e la sua acqua è la zakat, e le sue foglie sono il digiuno. Secondo le tradizioni islamiche, chiunque digiuna per amore di Dio e nel caldo viene afflitto dalla sete, Dio incarica 1000 angeli di accarezzare il suo volto fino a quando arriva il momento dell'iftar, della rottura del digiuno. Quando arriva l'iftar, Dio loda lo spirito del suo servo e dice: «O miei angeli, siate testimoni, io l'ho perdonato». La persona che digiuna, se non parla male di chi è assente, è come se stesse perennemente pregando, anche se dorme. Il sonno di chi digiuna è preghiera, il suo silenzio è adorazione di Dio, la sua preghiera è esaudita e le sue opere di bene hanno compenso doppio. Se chi digiuna passa in mezzo a un gruppo che mangia e non rispetta il digiuno, sono tutte le parti del suo corpo ad adorare Dio e saranno gli angeli a lodarlo. Nella vita dell'uomo la conoscenza di alcune cose ha un valore elevato. Una delle cose che l'uomo deve conoscere è il suo nemico. Il Corano raccomanda di stare attenti a non credere, amico, chi è nostro nemico, e a non sottovalutare il nemico anche se esso sia debole. Secondo ciò che insegna la religione islamica, noi esseri umani abbiamo due tipi di nemici, quelli esterni e quelli interni. Quando l'uomo ha bene in mente chi sia il suo nemico, riesce a difendersi meglio e a stare attento a non farsi danneggiare da questo. Il peggiore dei nemici è quello interiore, dato che è nascosto. L'uomo non riesce a comprendere le sue trame ed è più vulnerabile nei suoi confronti. Le voglie basse, l'ira e il desiderio sessuale sono i nemici interni dell'uomo. Il Sacro Corano presenta in più Satana come nemico esterno degli uomini e afferma: «O figli di Adamo, non vi ho forse comandato di non adorare Satana? In verità è un vostro nemico dichiarato». Un altro versetto in cui si parla dell'inimicizia di Satana nei confronti dell'uomo è quello seguente: «Di ai miei servi che parlino nel modo migliore, poiché Satana si intromette tra loro. Satana, per l'uomo, è un nemico manifesto». Satana, infiltrandosi nel cuore dell'uomo, cerca di tentarlo e di affascinarlo. È un compagno infausto e sinistro che incoraggia l'uomo a commettere cattive azioni e fa apparire bene dinanzi ai suoi occhi ciò che è male. Il Corano dichiara che gli uomini devono considerare nemico Satana. Numerosi versetti del Corano parlano dei nemici dell'Islam e descrivono le loro caratteristiche e insegnano pure come opporsi alle loro azioni. I prepotenti sono un esempio palese dei Satana esteriori e che con complotti e guerre cercano di conquistare il mondo. La conoscenza di questi nemici dona all'uomo una visione corretta della vita. Il Corano dice che Satana è sempre pronto con i suoi inganni. Si raccomanda di stare molto attenti quando qualcuno ci loda. Si dice che in quella situazione siamo esposti al fuoco diretto di Satana. Il pavone è uno degli uccelli più belli, che attrae con i suoi allegri colori ogni persona che lo veda per la prima volta. L'imam Ali, la pace sia con lui, primo imam e emiro dei credenti, parla di questo uccello in uno dei suoi sermoni, il numero 165 dell'opera Nahjul Balagha, giunta fino ai nostri giorni. Ali ibn Abi Talib, la pace sia con lui, afferma: «Tra i più stupefacenti uccelli del creato vi è il pavone, che Dio creò in maniera equilibrata, che è stato abbellito coi colori più belli. Con quella coda che quando si avvicina al pavone femmina la apre come un ombrello, come se fosse la vela issata di una nave. Se paragoni i colori delle penne del pavone alle piante, dirai che le sue penne sono un mazzo di fiori primaverili, e se paragoni le sue penne alle stoffe, dirai che si tratta delle stoffe colorate dello Yemen, e se lo paragoni ai diamanti, lo crederai argento, abbellito con pietre preziose». L'imam Ali, la pace sia con lui, prosegue affermando: «Il pavone è come i fiori ancora non sbocciati che sorgono qua e là dopo la pioggia di primavera. Sbalordisce il fatto che il pavone rinnovi perennemente questo suo vestito colorato. Perde le piume e gliene crescono altre, e non c'è differenza tra quelle appena cresciute e quelle più vecchie, e tutte sono un insieme coordinato. Se fai attenzione a una delle penne del pavone, una volta vedi il rosso della rosa, un'altra il verde dello smeraldo, un altro istante il giallo dell'oro puro. Sulla sua testa una cresta verde e il suo collo è colorato al punto da far pensare che si tratti di una collana. Dal collo al ventre i colori più belli, smaglianti, lucidi, come delle tende di velluto posate su degli specchi luminosi. Sul suo collo il nero è mescolato al verde scuro che si fa più intenso vicino alle orecchie. È difficile trovare un colore che non esista nel suo corpo o che non venga esposto dal pavone con particolare lucentezza. A proposito, le menti attente e le ragioni acute, come comprendono tutte queste realtà nascoste nei fenomeni e come possono gli oratori descrivere tutte queste bellezze? E allora è puro e privo di ogni difetto quel Dio che con il suo creato ha reso le menti impotenti di comprendere tutta la sua bellezza. Un agnostico dice: se Dio ti abbraccia, l'estensione delle sue braccia è grande come il cielo. Per questo ogni fumo che sale, anche se pesante, si dilegua. E l'uomo, per quanto sia impuro e peccatore, quando va verso Dio, questa potenza senza limiti diviene puro e cristallino. E se l'uomo non si incammina verso la verità del creato, gli errori lo trascinano verso il burrone della deviazione. Considerate un assegno. Se vi è un piccolo scarabocchio su questo, allora non è più valido. L'assegno è valido solo se a correggerlo è chi lo ha scritto la prima volta. Anche le azioni degli uomini sono come gli assegni, anche se hanno tante opere di bene, queste vengono offuscate dalle azioni ingiuste. L'unico che può cancellare gli scarabocchi è l'uomo stesso che deve chiedere perdono a Dio. Ma la differenza è che un assegno può essere corretto solo un determinato numero di volte, mentre la misericordia di Dio è immensa ed egli accetta centinaia di volte il pentimento degli uomini. In verità, egli è il perdonatore, il misericordioso.